Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia insieme a Elisabetta Merati, voi ci state ascoltando in diretta oppure in streaming o in podcast su www.sbs.com.au/italian. Adesso diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite, ritorna al nostro appuntamento con Voglia andare a vivere in Australia. Se avete domande, tra parentesi, scriveteci su italian@sbs.com.au. E allora, senza ulteriori indugi, diamo il benvenuto ad Emanuela Canini, agente di immigrazione. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno Emanuela.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Emanuela. Allora, il governo federale ha annunciato con squilli di tromba e rumori di fanfare il più grande programma per i visti partner mai pensato da un governo negli ultimi 25 anni. Quindi il Migration Program 2020-2021 è ricco di numeri. Forse troppi, andiamo a metterli un attimo in contesto. Allora, innanzitutto ci spieghi per favore che cos'è questo rapporto?
Sì, ogni anno fiscale il Dipartimento di Immigrazione stila un rapporto di statistiche sull'immigrazione. Sono statistiche che vengono usate per valutare i risultati delle politiche di immigrazione e per decidere eventuali cambiamenti per l'anno dopo. Il rapporto viene pubblicato in modo che sia accessibile a tutti e ci dà una panoramica per capire se effettivamente la pratica poi ha seguito la teoria. Chiaramente anche quest'anno è stato molto particolare a causa del Covid e le politiche di immigrazione, anche se hanno seguito il trend dell'anno scorso, sono comunque state adeguate di mese in mese seguendo l'evoluzione della pandemia. Come nei programmi stabiliti, il governo aveva anticipato che i partner visa delle persone già in Australia sarebbero stati facilitati e così è stato. Infatti abbiamo avuto il numero di visti più alto degli ultimi 25 anni. Questo lo abbiamo notato nella pratica soprattutto perché i tempi procedurali sono stati accelerati talmente tanto che siamo passati da quasi 2 anni di attesa prima della pandemia a 2 o 3 mesi, a volte anche meno, nella maggioranza dei casi.
Speedy Gonzales, siamo... praticamente.
Sì, infatti siamo molto contenti di questo, perché poi tra l'altro possiamo riassumere questo programma come un po' un cambio di direzione rispetto agli anni precedenti, dove i 2/3 dei visti venivano dati ai candidati cosiddetti skilled, quindi le persone che potevano portare le loro capacità lavorative per contribuire all'economia, mentre 1/3 era rappresentato dai candidati per i visti di ricongiungimento familiare. Invece quest'anno ci si è spostati su una percentuale di 50% ciascuno.
Senti, tra parentesi, allora il governo si vanta dicendo il programma per i visti partner mai visto negli ultimi 25 anni, insomma è la classica frase da media release di una qualsiasi azienda, oppure c'è del vero?
No, effettivamente c'è stato un incremento abbastanza notevole dei visti partner, infatti sono stati 72.000, che praticamente corrispondono a circa il 93% di tutti i visti di ricongiungimento familiare, quindi insomma abbastanza alto, e devo dire che questo però non ha lasciato spazio poi agli altri visti di familiari, diciamo come i parent visa, quindi sì, tanti partner visa, però un po' in realtà a discapito di altri.
Allora, quindi proprio entrando nei dettagli, che cosa ci dicono questi numeri? Poi magari facendo un paragone con i numeri delle residenze permanenti nel passato.
Sì, quest'anno sono state approvate 160.052 residenze permanenti e quindi rispecchiano l'obiettivo che il governo si era posto dei 160.000 visti. L'anno scorso, nonostante l'obiettivo fosse stato in realtà lo stesso, sono stati invece dati solo 140.000 visti, probabilmente perché presi di sprovvista dal fenomeno pandemia, il che ha rallentato un po' tutte le operazioni e ha messo un punto di domanda sulle effettive necessità di avere un certo numero di residenti. Il numero dei 160.000 continua a essere una costante ormai da qualche anno, da quando il governo liberale ha deciso di scendere dal numero storico dei 190.000 annuali nel 2017 come conseguenza delle polemiche che si erano create per il sovrappopolamento delle grandi città metropolitane, considerando però comunque che il sovrappopolamento vero veniva dai visti temporanei che ovviamente quest'anno sono stati ridotti drasticamente.
Senti Emanuela, come sono divisi tutti i visti in questione?
Quindi abbiamo detto 50% di visti di ricongiungimento familiare e 50% di visti skilled. Di questi visti skilled vediamo che quasi il 30% viene dagli sponsorizzati e poi percentuali molto simili intorno al 15-18% ciascuno di altri visti come quelli regionali o quelli nominati dagli stati dai visti business. Spicca il numero molto basso dei visti skilled independent, 189, che è solo il 9%, ma questo in realtà era già stato anticipato in quanto il governo aveva detto che non avrebbe lasciato molto spazio per questo visto, mentre è interessante notare che nel programma Global Talent la maggior parte di visti è andata ai talenti nel digitale e nelle industrie sanitarie. Invece nel programma di ricongiungimento familiare, come dicevo, i visti partner hanno avuto 72.000 residenze permanenti, quindi la maggior parte di tutto il programma di ricongiungimento e di conseguenza i parent visa soprattutto sono stati molto pochi e soprattutto hanno raggiunto livelli discutibili sui tempi procedurali, soprattutto nel caso del visto, quello molto costoso, dove ogni genitore paga quasi $50.000, in quanto adesso c'è addirittura un'attesa di oltre 5 anni. Quindi, come dicevo prima, insomma, sono stati fortunati i partner, però un po' meno i genitori.
Emanuela, non citare questo visto senza avvertire, perché c'è sicuramente una fitta al cuore a tutti quelli che hanno dovuto pagare $50.000 quando lo si dice così all'improvviso. Senti, allora, possiamo dire, dopo aver passato in rassegna il rapporto, qual è stata, anche qua con un rullo di tamburi, l'occupazione più gettonata in quest'anno 2021?
Beh, qui non abbiamo molte sorprese, in quanto al primo posto troviamo gli infermieri e subito dopo i programmatori di software, seguono i commercialisti, quindi gli accountants, gli analisti informatici e gli ingegneri civili. Forse l'unica domanda che ci possiamo fare su questa graduatoria è ancora questa continua presenza di commercialisti, che ci chiediamo veramente se ne servano così tanti, in quanto le lauree in economia e commercio in Australia sfornano annualmente notevole quantità di nuovi laureati stranieri. Mentre per quanto riguarda il settore sanitario, ovviamente gli infermieri sono sempre tra i primi posti, lo erano anche prima della pandemia, e lo stesso si può dire degli informatici. E infine gli ingegneri civili sono ovviamente molto richiesti, poiché in questi ultimi anni l'edilizia e le infrastrutture sono stati un cardine dell'economia. Quindi, insomma, gli infermieri non sono una grande sorpresa per il fatto di essere primi quest'anno.
Certo. Senti Emanuela, l'anno scorso è stato chiaramente un anno che possiamo definire così particolare. All'immigrazione sono stati imposti dei blocchi dalla pandemia. In queste circostanze difficili, chi è entrato nella top 10 dei beneficiari dei visti e dove si trova l'Italia?
Più o meno le nazionalità più frequenti nella richiesta delle residenze permanenti sono le stesse degli anni precedenti. L'unico cambiamento è che al primo posto quest'anno c'è la Cina, che ha superato l'India, che negli ultimi anni è sempre stata in prima fila. Seguono gli inglesi, i filippini, i vietnamiti e gli americani. Rispetto agli anni passati è da notare un incremento notevole dei filippini e dei vietnamiti, ma soprattutto dei richiedenti da Hong Kong e dalla Thailandia. Chiaramente per gli abitanti di Hong Kong ci sono state delle facilitazioni in seguito agli scontri con il governo cinese. Per quanto riguarda l'Italia, purtroppo non possiamo ancora dirlo, almeno da questo rapporto, in quanto non rientra tra i primi 10 e quindi le statistiche si fermano lì. Comunque i numeri italiani sono sempre molto piccoli rispetto ai cinesi e agli indiani, e per i numeri più specifici dovremo aspettare le statistiche più dettagliate, che in genere vengono pubblicate, diciamo, forse fra un paio di mesi ancora, e magari ne parleremo poi quando ce le diranno.
Insomma, il classico non sa non risponde, non pervenuto da parte di Emanuela.
Le faremo sapere.
Vi chiamo più tardi. Allora, Emanuela, noi chiudiamo con un po' di distribuzione geografica. Allora, in che stati si trovano i nuovi residenti permanenti? Ci sono sorprese anche qua? Tutto come prevedibile?
Anche qui non abbiamo grandi sorprese. Gli stati preferiti sono sempre New South Wales in primis e poi a seguire Victoria. segue il Queensland, verso cui accresce l'interesse e i numeri cominciano a salire, ad essere un po' più vicini a quelli degli altri due stati, e poi vediamo che il Western Australia ha guadagnato qualche numero in più, mentre South Australia e Tasmania hanno perso l'interesse dei nuovi arrivati, e tra l'altro sono proprio questi due stati che negli ultimi due anni hanno cercato di incentivare e creare interesse nei candidati con delle politiche di promozione, ma evidentemente non ha funzionato, in quanto non solo non sono riusciti a mantenere i numeri degli anni precedenti, ma sono addirittura diminuiti. Quindi ancora New South Wales e Victoria vincono, anche se il costo della vita è molto più alto, ma ancora pare che offrano più opportunità e facciano più gola a chi arriva nonostante i costi. E dato che i prezzi continuano a salire, chissà se questo interesse poi a un certo punto si dirigerà altrove. Vedremo l'anno prossimo.
Per quello che ci servono i commercialisti, quindi ti sei risposta alla domanda, Emanuela.
Giusto.
Grazie
giusto.
Allora per essere stata con noi questa mattina, Emanuela, ci diamo appuntamento fra due settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.